Buongiorno a tutti, siamo arrivati al 22 gennaio. Quanti propositi che avete fatto il primo dell'anno stanno ancora andando avanti? Domanda di riserva? Immaginavo. All'inizio di ogni anno abbiamo rinnovato i soliti propositi. Domani cambierò vita. Da domani le cose avranno tutt'altro indirizzo. Calerò qualche chilo di troppo, non fumerò più, andrò in palestra, leggerò la Bibbia in un anno, mi alzerò presto la mattina per fare questo, quello e quell'altro. Però dopo il primo entusiasmo, lo sapete benissimo, quasi la totalità di tutti i nostri propositi naufragano nel primo mese. C'è un proverbio africano che recita più o meno così, dice: è più facile deviare il corso di un fiume o spianare una montagna che cambiare l'animo di un uomo. Il cambiamento è intorno a noi, dentro di noi e fuori di noi, continuamente. Quello che è difficile è accettarlo, perché porta il timore di lasciare le cose che conosciamo per il futuro che non conosciamo. La paura del futuro, la paura di cosa potrà succederci, la fatica che questo ci comporta, cambiare. A volte preferiamo soffrire nella nostra situazione piuttosto che affrontare il cambiamento, almeno fino a che questa sofferenza è così forte che dice: vabbè, non gliela faccio più, ci provo. Nelson Mandela ha detto questo: il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi. Non vogliamo fare adesso una conferenza su questo. Quello che voglio portarvi è vedere un cambiamento diverso, un cambiamento spirituale. Stiamo studiando la lettera ai Tessalonicesi. Vogliamo guardare alla testimonianza di questa Chiesa e considerare il loro cambiamento, ed è un cambiamento che avviene nell'uomo quando si converte a Cristo. Così vi porto ancora nel primo capitolo che stiamo studiando. Abbiamo visto l'introduzione della nascita di questa Chiesa, poi siamo entrati nel primo capitolo, abbiamo visto la reputazione di questa Chiesa, oggi ne vedremo il cambiamento. Voglio ricordarvi che subito dopo la conversione i Tessalonicesi si trovarono ad affrontare la persecuzione. Infatti, cioè, la sommossa istigata dai giudei e dilagata tra tutta la cittadinanza coinvolse tutti, e i credenti della Chiesa nascente si trovarono coinvolti ad affrontare direttamente le tribolazioni, le difficoltà che nascevano in quella situazione. E quello che possiamo maggiormente osservare di questi Tessalonicesi in questa circostanza è che l'afflizione non fu un motivo per rifiutare il Vangelo. Quante volte abbiamo parlato, testimoniato, e la risposta è stata: no, adesso no, devo sistemare alcune cose e poi ne parliamo. No, adesso no, sono troppo giovane per mettermi adesso nella religione, voglio divertirmi un po', poi ne parliamo. Beh, questi Tessalonicesi non hanno fatto così. Lo hanno accettato, e non l'hanno anche accettato con discrezione. Dice: beh, adesso me lo tengo, non lo dico a nessuno. Non lo hanno fatto con timore, non lo hanno fatto con un riserbo discreto, ma lo hanno affrontato con una prontezza e con una gioia che gli ha dato proprio il Vangelo, la potenza del Vangelo, in modo evidente a tutti. Erano diventati dei coraggiosi imitatori degli Apostoli e del Signore, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, i guai, la persecuzione. E questa reazione portò un frutto spirituale eccezionale, perché la loro fede contribuì al progresso del Vangelo in un modo che umanamente era inaspettato, cioè non potrà mai succedere, e invece è successo. Così, dalla testimonianza dei Tessalonicesi possiamo osservare che l'esempio di una persona che per fede sopporta le fatiche, la tribolazione, le difficoltà, diventa come un seme che nasce, che Dio fa nascere e fa germogliare fino alla completa produzione di frutti spirituali che sono abbinati alle grandi benedizioni di Dio. La fede fa grandi cose. Così la conversione dei Tessalonicesi portò un cambiamento radicale nella loro vita, non solo nella loro vita, ma anche in quella degli altri. E nel primo capitolo ci sono, troviamo tutte le ragioni per cui Paolo loda questa Chiesa per questo cambiamento che hanno avuto. Così vogliamo leggerlo di nuovo, così ce l'abbiamo sotto mano. Primo Tessalonicesi, capitolo 1. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Così ne abbiamo lasciato questo passo domenica scorsa al versetto 6, riprendiamo dal versetto 7. Da 7 a 10 Paolo elogia un modello, il modello di vita che i Tessalonicesi stavano portando avanti, ed evidenzia tre cambiamenti che stamattina vogliamo vedere insieme, che sono il risultato, sono il frutto di una vera conversione a Cristo. E la conversione dei Tessalonicesi deve essere un modello per tutte le chiese, per tutti i credenti, di come avviene veramente un cambiamento radicale nella vita di chiunque accoglie Cristo nel proprio cuore. Così il primo cambiamento è un cambiamento di mansione, cioè di incarico, di responsabilità. Versetto 7 dice: tanto da diventare un esempio. I Tessalonicesi erano passati dall'essere imitatori, versetto 6, all'essere un modello loro stessi, al versetto 7. Cioè questo cambio di mansione, cambio di lavoro, di incarico. I Tessalonicesi sono stati lodati per questo, perché in nessun'altra lettera Paolo ha mai affermato che la fede di una chiesa fosse un modello che ha ispirato la fede ad altre persone. Non l'ha detto di nessun altro. È una grande lode che Paolo fa a questa chiesa. L'esempio dei Tessalonicesi era un modello da seguire. È un modello da seguire. Che cos'è un modello? Penso che lo sappiate tutti. Ma quando questa parola è riferita ad una persona, esprime il fatto che questa persona sia degna di essere imitata, perché è stata verificata la sua affidabilità e la sua correttezza. Ok, ci sta bene, vale la pena, lo possiamo seguire. Quello è un modello. Non significa seguire una persona perfetta, non significa che tutti dobbiamo diventare un clone di un altro. Paolo stesso non era un uomo perfetto. Lui infatti si vantava, ricordate, delle sue debolezze per esaltare la grazia di Dio. Eppure era un esempio. È un esempio per tutti i credenti, un esempio in carne ed ossa di Cristo. E qui non si sta parlando di avere un unico comportamento, un unico modo di fare, si parla di essere di un unico animo, di un unico sentimento, si parla di avere lo stesso amore cristiano, cioè quegli stessi sentimenti che aveva Gesù, che ci ha trasmesso quando è diventato servo, è diventato un umile servo, dice la parola, dimostrando amore, amore per il Padre, ubbidendo, con un'obbedienza perfetta, mostrando quella cura e quell'interesse per le persone che Gesù aveva, un amore altruista, un amore compassionevole. Si sta parlando di questo, queste sono le cose da imitare. Il modello che Paolo aveva in mente era qualcosa che si forgiava, si faceva come? Battendolo ripetutamente, si prendeva un metallo e si batteva col martello finché prendeva la forma che doveva prendere, secondo l'artista. E una fede forgiata non è una semplice parete da verniciare, è qualcosa che è stata modellata fino a prendere la forma perfetta. E l'Apostolo Pietro ne parla in questo modo, in 1 Pietro 1,7, dice: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova per essere forgiata, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. La nostra fede viene modellata e forgiata nel modo in cui Dio vuole, per la sua gloria. I Tessalonicesi avevano modellato questa fede, erano diventati un modello validato da Dio, approvato da Dio, perché si era provata nella prova. Tutti potevano dire: è vero, è autentica, io l'ho visto. Questi credenti, questi fratelli avevano accettato il Vangelo in mezzo alla sofferenza, avevano accettato le conseguenze, quali esse siano, della loro scelta, e quello che era la loro fede era qualcosa di tangibile. Si vedeva nelle fatiche che loro mettevano nel portare amore agli altri, si vedeva nella speranza che avevano in Cristo. Avevano subito l'umiliazione da parte dei concittadini, da parte dei giudei, avevano sperimentato il rifiuto e l'abbandono da parte della società, dei propri familiari per molti, erano stati presi in giro, additati: ah, guarda, quelli hanno creduto alle favole. Ma avevano accettato il Vangelo che li aveva resi forti, li aveva resi gioiosi e non si sono arresi, non si sono demoralizzati. A dispetto di tutte le ostilità, la loro testimonianza si è sparsa ovunque. Da nord a sud, dice, dalla Macedonia e l'Acaia, praticamente tutta la Grecia, si estendevano per centinaia di chilometri queste due regioni e c'erano tutte le chiese che Paolo aveva fondato. Nella Macedonia c'era Filippi, ricordate, Tessalonica, Berea, in Acaia c'era Atene, Corinto, queste sono quelle che troviamo scritte nella Bibbia, forse ce n'erano anche altre, non lo sappiamo, però era un grande territorio. I credenti di Tessalonica erano diventati un esempio degno di Cristo per tutti i credenti di quella zona lì, e il coraggio e la coerenza dei credenti, questo è quello che noi troviamo come insegnamento, è sempre una testimonianza, la coerenza dei credenti, cioè fare quello che crediamo. È una testimonianza vivente delle verità del cristianesimo. Quando parliamo di purezza, di condotta, di altruismo, di pazienza nella sofferenza, quando parliamo della gioia del Vangelo, lo dimostriamo se poi lo mettiamo in pratica. E dimostriamo che il cristianesimo è qualcosa di reale, di vivente, che si può toccare, è tangibile, non sono solo chiacchiere, è qualcosa che possiamo verificare, che tutti noi possiamo testimoniare dicendo: questo è quello che è successo nella mia vita, questo è il mio cambiamento, te lo dimostro. Quando invece al contrario dimostriamo incoerenza, quando siamo attaccati alle passioni del mondo, quando facciamo quello che fanno tutti gli altri, mettiamo degli ostacoli al Vangelo, diamo occasione alle persone di parlare male del Vangelo, parlare male di Dio, passiamo l'idea che il cristianesimo è come tutte le altre religioni, solo una facciata, ma tanto poi fanno le stesse cose che fanno tutti gli altri. Quando Paolo scrive a Tito, parla proprio di persone disordinate, persone ribelli di animo, falsi insegnanti, li descrive in questo modo, in Tito 1,16: professano di conoscere Dio, parlano, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. La coerenza è qualcosa di importante, una condotta coerente è sostanziale per la riuscita di un buon modello. Non basta parlare, ma non basta neanche comportarsi in un certo modo, come sotto una certa etichetta. Il cambiamento non deve essere solo esteriore, ma soprattutto interiore, prima di tutto interiore. deve essere guidato dalle giuste motivazioni, perché poi il resto, l'esteriore, si adatterà. Se vogliamo essere un modello, come Tessalonicesi, un modello cristiano, utile per la vita degli altri, il nostro cuore deve essere guidato dalle stesse motivazioni di Cristo, quanto all'amore, quanto al servire, quanto all'umiltà. Dobbiamo essere consapevoli di questo cambiamento. È il nostro dovere crescere nella fede, guardando a Cristo, guardando alla parola di Dio, ad altri esempi nella Bibbia o intorno a noi, esempi che sono conformi a Cristo. Ma nello stesso tempo è nostro compito anche trasmettere la fede, questa fede, con il nostro esempio. Sono due lavori che si fanno contemporaneamente. Qualcuno è esempio per me, io sono esempio per qualcun altro. Non devo aspettare 80 anni per seguire me e poi dico, vabbè, adesso tocca a me. No, si fa da subito. Quello che imparo lo trasmetto. Questo è quello che parla, di cui parla Paolo ai Romani, di fede in fede, da fede a fede. In 2 Timoteo 2,2, quando Paolo istruisce il suo discepolo, dice: le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle ad altri, e ancora, questo è il compito di tutti i cristiani. La fede non può rimanere nascosta, non può rimanere segreta, deve essere messa in vista, non sotto il moggio, dice il Vangelo, sopra. Non deve essere ostentata, ovviamente, non deve essere mostrata superbamente, ma sempre con dolcezza, con rispetto. Il nostro esempio deve avere un impatto semplice con le persone, realistico, quotidiano. La gente deve poter capire e seguirci facilmente, deve poter copiarci. Cioè, ma è semplice. Questa è la fede, non lo sapevo. Un cambio di mansione, un cambio di responsabilità, dall'ascoltare al predicare. Così la conversione ha cambiato la mente dei Tessalonicesi, ha cambiato i loro interessi. Il Vangelo era diventato per loro un nuovo lavoro, una nuova mansione. Il versetto 8 dice: infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia, non solo soltanto la Grecia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. In ogni luogo è una figura iperborica, cioè amplificata, per dire dappertutto, dove è stato possibile raggiungere le persone è stato fatto. Il Vangelo era stato accolto dappertutto per quello che era il mondo conosciuto. Ed è credibile questo, perché questa diffusione fu agevolata dal fatto che Tessalonica c'era una strada commerciale, no, un'autostrada, la via Ignazia, che collegava l'impero romano fino all'Oriente e passava per Tessalonica. E questa Tessalonica, questa città, era un porto. Quello si dice un porto di mare, perché? Perché le persone vanno e vengono, c'era un grande passaggio di persone. Quindi è facile che una notizia da lì poi si spanda in modo veloce. E con questa posizione era facile che questa storia dei Tessalonicesi, dove tante persone, ricordate, c'erano tante nobildonne, famiglie potenti, c'erano quindi non solo di diverso ceto sociale, anche di diversa cultura, di diversa religione, era successo un pandemonio. Questi stavano predicando un qualcosa di nuovo e la gente credeva e faceva e lasciava i lavori, e lasciava le famiglie pur di seguire il Vangelo. E c'era stata questa sommossa e aveva coinvolto tutta la città. Una notizia che era andata dappertutto, attraverso queste strade, attraverso i viaggi in nave. E queste persone avevano affrontato la persecuzione con perseveranza. Praticamente avevano suscitato l'interesse di tutti, anche quelli che non gliene importava niente ne parlavano. Dicevano: ma sai che è successo? È una cosa di incredibile. È arrivata della gente, ha detto delle cose, c'è un figlio di Dio che è morto, che è risuscitato, e questi ci hanno creduto, sono stati portati davanti ai magistrati, ma non gli hanno fatto niente. Insomma, tutto un clamore intorno a questa storia. E questo era arrivato anche alle orecchie di Paolo, che era a Corinto, era dovuto scappare lui, ricordate? E quindi Paolo l'aveva sentito da altri fratelli, da persone che passavano, anche Corinto era un'altra città commerciale, un'altra città con un porto, quindi anche lì passavano tanta gente, anche lì passava quella strada, quindi aveva sentito tutti questi feedback, erano anche tornati Timoteo, era tornato anche Sila, avevano portato i loro resoconti, forse anche Aquila e Priscilla che avevano raggiunto Corinto, magari erano passati da là e stavano parlando a Paolo, dice lo sai che anche noi abbiamo sentito questo. Quindi quando dice in ogni luogo era vero. E la fama dei Tessalonicesi risuonò in grande scala, perché loro semplicemente non hanno tenuto per se stessi quello che avevano ricevuto, l'hanno lasciato andare, non hanno avuto timore di parlarne, non se ne sono vergognati, non si sono sentiti appagati, vabbè, sono stato salvato, pratica messa via, adesso continuo a fare quello che facevo prima. No, ma a gran voce hanno proclamato la loro fede, funzionando subito come una chiesa missionaria. È una definizione superflua, non c'è una chiesa missionaria, perché la missione della chiesa è proprio essere una chiesa missionaria. Tutte le chiese dovrebbero funzionare così, la proclamazione del Vangelo deve essere il cuore di ogni chiesa. E la chiesa dei Tessalonicesi era un modello per questo. La parola del Signore ha echeggiato, un po' come uno squillo di tromba, è uno strumento che va lontano, che vibra, arriva nelle orecchie, ci passa attraverso. E la loro testimonianza aveva questa natura forte, risonante. Avete mai sentito un gong di quelli da 3 metri quando viene suonato? E questo dura quasi dei minuti, si sente questa risonanza, non finisce mai. E questa è la natura del Vangelo quando viene proclamato, è risonante, va avanti, continua, non è solo per un momento, non è un'emozione passeggera, è un'azione continua nel tempo. Che strategia avranno usato? Semplice, quella che ha sempre funzionato, quella più efficace, quella di annunciare il Vangelo in maniera chiara, accompagnato da una testimonianza spontanea della propria vita. Ha sempre funzionato questo modello, perché è l'unico modello vero. Quello di vivere il Vangelo e parlarne. Esporre il Vangelo dove può essere visto, non in cantina, tra le mura di casa, sì, tra le mura di casa nei propri familiari e i propri amici, sì, ma va fatto dove c'è gente. Dove c'è gente dobbiamo prendere tutte le opportunità che il Signore ci mette davanti. Può essere un'opportunità, può nascere in un luogo di lavoro, non dico che mentre lavoriamo dobbiamo non lavorare per testimoniare, però ci sono le occasioni per iniziare un discorso. Si può fare frequentando riunioni, altre comunità, volontariato, occasioni in cui possiamo conoscere la gente, anche le riunioni di condomini, le riunioni dei genitori a scuola possono essere occasioni per poter parlare del Vangelo. A volte invece noi, ah, non voglio vedere nessuno, quello che facciamo è ci mettiamo dentro casa, sul divano, accettiamo la TV, questo è l'unico modo in cui il Vangelo non cammina. In mezzo a tante voci, in mezzo a tante verità, noi abbiamo la verità, con la V maiuscola. Abbiamo il compito di non tenerla per noi, ma di spargerla il più possibile. La parola del Signore qui è scritto. Bello questa definizione del Vangelo. La parola del Signore mette in risalto proprio che, come dicevano anche qui i primi cristiani, loro credevano che il messaggio del Vangelo fosse di origine divina. La parola non è mia, la parola è del Signore. E quindi non può essere sussurrato, oh, questa è la parola del Signore. No, va gridata. È la parola di Dio, non è la mia opinione, per cui posso stare timoroso che forse non vi arriva, ho ragione o non ho ragione. No, questa è la parola di Dio, ha ragione. La parola di Dio è viva, è potente. I Tessalonicesi l'avevano ricevuta nei loro cuori e nelle loro labbra. È così forte, è così bello, è così vero che Paolo dice: non abbiamo bisogno di parlarne, ne parlano gli altri. La notizia era andata avanti a loro, non c'era bisogno di aggiungere nulla, avevano cambiato il loro interesse principale, la loro mansione, e questo ci porta al secondo cambiamento, che è un cambiamento di direzione. Versetto 9 dice: perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio. La gente già sapeva. Erano le stesse persone che erano a conoscenza di fatti, che testimoniavano per i credenti. Dicevano, sai che è successo? È successo questo. Come detto da altri, l'arrivo di Paolo, di Timoteo e di Sila fu accompagnato da una potenza spirituale. Dice, non, è incredibile quello che è successo. È incredibile perché era opera dello Spirito Santo. E i risultati che aveva prodotto nei Tessalonicesi era stupefacente. Si erano voltati dall'adorare le loro divinità all'Iddio vivente, è vero, un cambiamento drastico, pensate all'epoca, quello che poteva significare. E lo facevano servendolo con allegrezza, resistendo alle pressioni che avevano intorno, che cercavano di fargli rinnegare quello che avevano creduto, di discreditare Paolo, il suo messaggio, ma loro non ci sono caduti. I Tessalonicesi rimasero fedeli e si guadagnarono la fiducia dell'Apostolo. Quando qui dice dagli idoli a Dio, ci fa capire che la Chiesa di Tessalonica era composta da, principalmente da pagani che non conoscevano Dio per niente. Non conoscevano Dio per niente e si erano convertiti. Probabilmente dopo quel primo momento in cui Paolo andò nella sinagoga a parlare, e Paolo continuò ad evangelizzare nella città e la gente si convertì. Era stata una conversione risoluta, conversione, da una direzione all'altra, dagli idoli a Dio, qualcosa di completamente diverso. Non passa inosservata questa cosa. Quando Paolo dice questo sembra, sta lodando la Chiesa, dice come vi siete convertiti dagli idoli a Dio. In realtà sta dando anche un incoraggiamento a perseverare nella fede. Perché? Perché se adesso avessero rinnegato la loro fede, fossero tornati indietro verso gli idoli, cosa sarebbe successo? Questi idoli che loro avevano rinnegato li avevano respinti perché li avevano trovati falsi, li avevano trovati insoddisfacenti, quindi si erano voltati a questo Dio vivente e vero. I neoconvertiti avevano abbandonato quegli idoli perché non erano altro che rappresentazioni materiali, fatti di ferro, di legno, di carta, di divinità che non esistevano. Erano spesso legati queste divinità a culti immorali, degradanti, a volte erano veramente devastanti, violenti. A quel tempo queste divinità erano talmente tanti che anche l'immagine di un Dio era frammentata. C'era il Dio del fuoco, il Dio dell'acqua, il Dio della casa, il Dio del lavoro, cioè il Dio della divinità per ogni cosa. Noi siamo abituati all'idea di un Dio da quando piccoli, anche se non pratichiamo la religione, siamo abituati che c'è un Dio, ma riusciamo a renderci conto di quale sentimento, ma anche quale felicità abbiano trovato queste persone quando da tutto questo pantheon di divinità arrivano a conoscere Dio, un unico Dio, vero, vivente, e che quel Dio era loro padre e che li aveva eletti, li aveva chiamati, nel quale potevano confidare. Immaginate questo sentimento, cosa poteva essere per loro. Una gioia simile noi l'abbiamo sperimentata quando abbiamo conosciuto Dio, il Dio della Bibbia, veramente. Eravamo schiavi del peccato, ricordate? Eravamo schiavi di ogni sorta di male. Eravamo figli del diavolo, sotto l'egemonia di Satana, marionette al suo servizio, destinati alla condanna eterna. Lo ricordate? E abbiamo ascoltato il Vangelo e per la grazia di Dio siamo stati chiamati a diventare figli suoi. Siamo stati liberati da quella schiavitù per servire in libertà e in amore questo Dio vivente e vero. Ve lo ricordate questo sentimento? Spero che ce l'abbiate ancora oggi, perché questo è il sentimento che dobbiamo avere quotidianamente, questa libertà che abbiamo in Cristo perché Lui ci ha liberato. Un cambio di direzione netto, non più opere morte, ma una vita di servizio a Dio, un Dio vivente e vero. Il cambiamento è una prova vivente del potere e della grazia di Dio. sono fatti che possono essere visti, possono essere sperimentati, nonostante appartengono alla sfera spirituale, perché sono sotto il comando dello spirito, non della carne, non delle forze della natura. È questo che rende potente il cambiamento che fa il Vangelo, perché non è possibile umanamente, è possibile solo se Dio interviene con il suo spirito. Nel ricordare la conversione dei Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo sottolinea questo nuovo orientamento, questo cambiamento radicale, non più dagli idoli, ma a Dio. Ricordate quando Gesù in Matteo afferma questo, dice: guardate, nessuno può servire a due padroni, perché o odierà uno ed amerà l'altro, o si atterrà l'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona, come concetto contrario del male e del peccato e di Satana. La conversione deve essere netta, non possiamo rimanere in mezzo, non c'è una posizione di mezzo, o serviamo uno o serviamo l'altro. Questa scelta deve portare un cambiamento netto nella nostra vita, non possiamo rimanere in mezzo. Siamo stati salvati per servire. Ricordate, via Betania c'avevamo un bel pannello, c'era scritto salvati per servire. E questo, siamo stati salvati per servire questo Dio vivente e vero. Questo verbo scritto così al presente, l'infinito presente, che cosa dà? Come cosa trasmette? Trasmette un qualcosa di corrente, che questa vita di servizio è continua, è oggi, è domani, è continua giorno per giorno. Non è legata ad un momento, servito, servire, no, stiamo servendo. E quando dice servire l'Iddio vivente e vero, ci sta spiegando che al contrario degli idoli, al contrario delle nostre passioni, al contrario dei nostri idoli mentali, Dio è vivo, vero e vivente. Vivente in opposizione proprio al fatto che gli idoli sono morti, non sono niente. Non solo non sono niente, ma sono essi stessi una menzogna, perché noi crediamo che siano qualcosa, ma invece non è vero. Quindi crediamo a delle menzogne quando crediamo a degli idoli. Mentre Dio è vivente. Ed è vero, non nel senso di veritiero, ma è vero in opposizione al fatto che gli dèi, le divinità, sono immaginari, sono finti. Dio è reale, lui solo può essere giustamente servito in spirito e verità. Gli idoli, inutili che li serviamo, stanno lì, sono finti, non parlano, non dicono niente, non fanno niente. E noi li serviamo. E gli idoli non sono solo le statuine, sono quelle passioni, sono quegli interessi, sono quegli affetti, quei sentimenti che ci distolgono da Dio. Il servire Dio con ubbidienza, con devozione, con affetto, è un aspetto primario della nostra vita, di convertiti. L'autore del libro degli Ebrei descrive gli effetti del sacrificio di Cristo ed afferma questo, è molto collegato con quello che stiamo studiando in Tessalonicesi, Ebrei 9,14: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, e aggiunge questo, per servire il Dio vivente. Questo è lo scopo. Perché Dio l'ha fatto? Perché gli piacevamo tanto, ci voleva tanto bene, che eravamo così desiderabili da fare tutto questo? Non eravamo desiderabili, non eravamo bravi, non meritavamo nulla. Il Signore l'ha fatto per la sua gloria, ma perché noi potessimo servirlo, per servire il Dio vivente. Se manchiamo questo scopo, stiamo mancando tutto. La nostra vita, con tutte le nostre attività, i nostri affetti, le nostre relazioni, deve volgersi a Cristo. Nulla nella nostra vita deve prendere il posto di Dio. Nulla deve essere così importante da diventare per noi un idolo che si oppone a Dio e che è un inciampo per la fede. Quando questo avviene, cominciano le difficoltà. Un cambiamento radicale di direzione. Questo ci introduce all'ultimo cambiamento, al terzo cambiamento, un cambiamento anche di aspettativa. e, dice il versetto 10, per aspettare dai cieli il figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Le aspettative umane sono semplicemente una lista di desideri, comprendono in genere beni materiali, salute e affetti. Possiamo parlare, ma sono queste tre sfere in cui ci sono le nostre aspettative. La nostra vita è scandita da queste aspettative. Adesso forse una delle prime aspettative è avere un telefonino o la PlayStation, ma la mia generazione era la patente, perché dopo la patente c'era la macchina, dopo la macchina c'erano le fidanzate, e poi si guardava al lavoro, e al lavoro c'era la famiglia, e dopo la famiglia la casa, i figli, i nipoti, per arrivare alla pensione, possibilmente in buona salute. Queste sono le aspettative della mia generazione. Era un ciclico. Queste erano le tappe principali. Ma ci rendiamo conto di quanto queste cose sono volubili? Non possiamo contare su niente, possono essere dei sogni, delle speranze, ma non hanno nessuna certezza. Quando una persona si converte a Cristo, acquisisce altre certezze per il futuro, certezze secondo le promesse di Dio, garantite dallo Spirito di Dio, e queste riguardano la vita eterna, la salvezza dal giudizio finale. E la fede dei Tessalonicesi prese proprio la forma di questa aspettativa, la venuta del Signore, perché il Signore tornerà. Il ritorno del Signore è un insieme di eventi, non è un momento. Questi cominceranno a un certo punto e culmineranno con il giudizio finale di Dio e della sua vittoria definitiva. I Tessalonicesi aspettavano questi momenti, e li aspettavano come un fatto certo, e li aspettavano come un fatto che dovesse avvenire da un momento all'altro, tanto che pensavano a quel momento in cui in Atti 1.11 gli angeli, mentre portavano via Gesù, dicevano: uomini di Galilea, perché state guardando verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E loro stavano aspettando, perché quando Gesù sarebbe tornato li avrebbe accolti e li avrebbe amati, come dice Paolo a Timoteo: avrebbero ricevuto la corona di giustizia per aver amato il Signore. Stavano aspettando. Il figlio di Dio è chiamato Gesù nel versetto 10, perché lui era Dio, è Dio, ma è chiamato anche Gesù. Tutte e due questi termini sono compresi in questo versetto 10. Il figlio suo, figlio di Dio, e Gesù, perché Gesù è l'incarnazione di Dio. Lui che è diventato uomo, è entrato nella storia dell'umanità, è morto sulla croce, è risorto potentemente, perché è stato riconosciuto e approvato dal Padre. Il Padre ha accettato completamente il suo sacrificio, è stato soddisfatto completamente della sua morte, per quindi l'ha elevato nella posizione più alta che c'è. Cristo verrà dal cielo, e qui c'è una frase grandissima, dice: per liberarci dall'ira imminente. Qui c'è un richiamo al giudizio di Dio, un giudizio che arriverà per tutti inesorabilmente. L'ira di Dio ai nostri giorni è un po' impopolare.
L'ira di Dio.
Ma è anche abbastanza imbarazzante per i credenti. La gente non vuole sentire parlare di giudizi apocalittici, non vuole essere giudicata, colpevolizzata. D'altro canto, molti credenti, molte chiese, tendono a far vedere di Dio solo la parte migliore, quella accettata dall'opinione pubblica, e minimizza l'argomento del giudizio. Noi ne parliamo e siamo tutti più contenti. Giudizio? Sì. L'inferno? Ma Dio è buono. Ma nella lettera ai Romani l'ira di Dio denota la determinazione inappellabile di Dio a punire il peccato. Dio punirà il peccato, arriverà il suo giudizio. La sua ira è l'espressione del suo carattere santo e quindi della sua giustizia. E se qualcuno dice che no, Paolo dice sempre nella sua lettera ai Romani, Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? No, no, non è ingiusto. Non dite che è ingiusto. L'ira di Dio fa parte del suo carattere, perché Dio è santo e deve giudicare il peccato. Quando leggiamo nella Bibbia alcune descrizioni dell'ira di Dio, potremmo pensare che Dio sia d'ira come uno di noi. No, l'ira di Dio non ha nulla a che fare con le nostre manifestazioni d'ira, come quella che noi conosciamo nel mondo. Perché l'ira di Dio, come le altre caratteristiche di Dio, è perfetta. Non riusciamo a capirlo questo. È una ira senza limitazioni, senza imperfezioni. Dio riversa la sua ira sul peccato come riversa il suo amore sui peccatori. È sempre Dio ed è sempre giusto. La Bibbia afferma che tutti gli uomini hanno peccato e per questo meritano la morte. Questo è il disegno di Dio. Ma il disegno di Dio è un disegno di misericordia. E i peccatori, chiamati vasi di ira nella Bibbia, possono convertirsi, possono diventare vasi di misericordia. Questa è la bontà di Dio. Ma in quel giorno, riferendosi al ritorno del Signore, l'ira di Dio sarà manifestata completamente, giudicando e condannando tutti coloro che non si sono ravveduti. Il giusto giudizio di Dio è la conseguente punizione che cadrà su coloro che volontariamente avranno perseverato nel male, sprezzando la grazia offerta da Cristo. Questo dice Paolo in Romani. L'ira di Dio arriverà per certo. Ma i credenti, voglio rasserenarvi, non devono temere l'ira di Dio. Nessun credente deve temere l'ira di Dio. Perché Gesù che ci assicura la salvezza finale, perché è Gesù che ci libera da questa ira. Gesù è stato fatto peccato per noi. E nel momento in cui l'ira si abbatté su di Lui, che era divenuto peccato per noi, fu placata, soddisfatta completamente. Gesù ci libera, è un'espressione senza tempo. Non è nel passato, non è nel futuro, ci libera adesso, al presente. Questa liberazione è in corso, è iniziata con la sua morte, con la morte di Gesù, e non finirà fino al giorno del suo ritorno. Tutto questo tempo il Signore libera dall'ira imminente, chiunque lo accetti per fede. Il sacrificio di Gesù sulla croce anticipò l'ira della fine dei tempi, per liberare chiunque si avvicina a Lui per fede. Capite quanto è importante far conoscere il Vangelo? Se da un lato vediamo il grande pericolo del giudizio di Dio e non dobbiamo sottovalutarlo, dall'altro vediamo l'immensa potenza che ci libera da questa ira e ci mette fuori dall'ira divina. Di quel giorno nessuno conosce il momento, neanche gli angeli del cielo, dice. E non è importante poi conoscere con precisione quando arriverà quel giorno, neanche la sequenza precisa di tutti gli eventi. Quello che a noi è sufficiente sapere oggi è che il Signore sta per tornare. Questo deve incoraggiare i credenti a perseverare nell'evangelizzazione, con una condotta che faccia onore al Signore. Questo ci deve spingere a fare queste cose. La venuta di Cristo per loro era un elemento costante nella vita, ma lo deve essere anche per noi oggi. Loro lo aspettavano come qualcosa che stava per arrivando, quindi lo aspettavano attivamente, stavano lì e guardavano, è come ogni due momenti, ma è arrivato? Sta per arrivare, intanto cominciano, fanno le cose in vista del fatto che sta per tornare. È una attesa paziente ma attiva, non stanno con le braccia conserte. Avevano fiducia. E quando noi perdiamo questo tipo di aspettativa, il pericolo qual è? Quello di diventare inattivi e indolenti spiritualmente. Perché quello che succede quando ormai questi eventi sono così lontani che non hanno più posto nella nostra mente, che l'urgenza di portare il Vangelo non c'è più. La necessità di crescere, di santificarsi, c'è tempo. Lo farò domani. Tanto non è che arriva stasera. Questo è quello che porta questa mancata aspettativa. Senza conoscere l'ira di Dio, senza averla presente, l'evangelizzazione non avrà quell'urgenza che Giuda nella sua breve lettera dice: salvateli, strappateli dal fuoco. Non ce l'abbiamo questa urgenza perché non abbiamo neanche questa aspettativa. E se non abbiamo questa aspettativa, anche il nostro servizio viene a mancare. Perché il servizio cristiano e l'aspettativa del ritorno del Signore vanno insieme. Se noi lo aspettiamo, allora lo serviamo. Se noi lo aspettiamo, ce la prendiamo comoda. Torna, non torna, vedremo. Per i Tessalonicesi l'aspettativa era uno stimolo potente per vivere secondo gli insegnamenti del Vangelo, per farsi trovare pronti. Era la loro speranza, una speranza gloriosa di Cristo che li faceva capaci di sopportare le tribolazioni, le sofferenze, le difficoltà, non gliene importava niente, perché il Signore sta per tornare, io sono concentrato su questo. E Paolo loda la Chiesa per questa aspettativa tenace che avevano del ritorno del Signore. Questo è un risultato di una conversione autentica che persevera fino alla fine. Maranatà, dice Paolo, quando scrive ai Corinzi, dice: Signore vieni, probabilmente questa è la traduzione, Signore vieni, questo è il saluto costante che dovremmo avere ogni giorno. Paolo lo usa per salutare i credenti di Corinto, per ricordargli questa aspettativa, Maranatà. Cosa impariamo da questa conversione? Che una vera conversione è un cambiamento di direzione, è determinato dalla parola di Dio. E riguarda tutta la nostra sfera, le idee, gli affetti, la condotta. Una vera conversione suscita un giusto timore di Dio, che non perde di vista la sua santità, perché Dio è santo. Dobbiamo abbandonare il peccato, il vecchio modo di vivere, e onorarlo con la nostra vita. Una vera conversione mira a indirizzare la vita intera al servizio di Dio, in ubbidienza, in sottomissione, con uno spirito di amore cristiano, non di rivalità. Una vera conversione conduce alla lode per l'opera della croce, per la salvezza che abbiamo ricevuto, e contemporaneamente accende un ardente desiderio di portarlo agli altri. Una vera conversione porta dei cambiamenti. Per alcuni probabilmente il Signore dovrà lavorare un bel po' nella nostra vita, per altri probabilmente arriveranno prima. Ma i Tessalonicesi ci hanno dimostrato che un cuore cambiato vuole fare tutto subito, vuole cambiare immediatamente. Non dobbiamo aspettare anni e anni per applicarci alle opere buone che il Signore già ha preparato per noi affinché le praticassimo. Abbiamo l'aiuto della potenza dello Spirito Santo, abbiamo i suoi doni, abbiamo la sua assistenza. Dobbiamo solo ubbidire, dobbiamo solo applicarci, senza dimenticare mai il grande bisogno che abbiamo della grazia di Dio, perciò della preghiera. Non dobbiamo abbandonare la preghiera. E la Chiesa è il posto ideale per fare tutti questi esercizi spirituali. Ci possiamo aiutare l'uno con l'altro. Questo è il posto ideale in cui noi possiamo esercitarci a fare buone opere. I Tessalonicesi erano cambiati, erano diventati un modello da seguire, avevano abbandonato i loro idoli per servire Dio, avevano abbracciato una speranza gloriosa che li manteneva pronti e attivi nell'opera del Signore. Io prego e spero che questo sia vero anche per noi stamattina. Signore, ti ringraziamo per l'esempio che la Chiesa dei Tessalonicesi è stata per secoli per tanti altri fratelli e sorelle. Ti prego che questo sia un esempio che riscaldi i nostri cuori, che ci faccia rivalutare le nostre scelte di vita, che ci faccia rivalutare il nostro rapporto con te, il nostro rapporto con gli altri, il modo in cui ti stiamo servendo, Signore, perché la tua parola è vera e vivente, e aiutaci, Signore, a sottometterci, ad essere ubbidienti, ad essere trasformati dal tuo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen.